tutti, diamo inizio ai lavori di questo Consiglio. Passo la parola al segretario generale, dottor Roberto Dottori, per l'appello.
Sì, buonasera, presidente il sindaco, consigliere Andrea Bussagli, Lazzari, Cibecchini, Bruni, Borresi Mauro, Piangiani, Guma, Bardotti, presidente Borgiani, Fornaro, Piangiani, Daria, Panti, Michelotti, De Santi, Cifariello, Ticci.
Grazie segretario, nomino la commissione scrutatori con Borresi, Bardotti e Cifariello. Andiamo avanti dando la parola al sindaco per le comunicazioni.
Sì, una brevissima comunicazione in virtù di una coincidenza temporale e la convocazione del Consiglio. Oggi è il 4 novembre, il giorno, giornata in cui si festeggia e si ricorda l'unità della nazione, è festa delle nostre forze armate. Stamani mattina come amministrazione abbiamo partecipato alle celebrazioni organizzate dalla Prefettura di Siena insieme al Comune di Siena e all'amministrazione provinciale. In questa sede credo di interpretare il pensiero unanime di tutto il Consiglio, di tutti i gruppi consigliari. Mi associo a quanto detto al Prefetto stamani mattina, e quindi un pensiero affettuoso ai militari che anche oggi, anche in questo giorno, sono in ogni parte del mondo e che garantiscono non la guerra, ma la risoluzione dei conflitti che purtroppo ancora oggi ci sono. Quindi un pensiero affettuoso e un saluto a quei militari e alle famiglie dei militari.
Grazie sindaco. Per quanto riguarda il punto 2 non ho comunicazioni da fare, quindi andrei al punto 3 delle interrogazioni. Interrogazione per rigorosità del tratto rettilineo di via Volturno presentata dal gruppo consigliare insieme a Poggio Bonci, protocollo numero 29412. La parola al capogruppo Michelotti. Prego.
Grazie Presidente, buonasera. Dunque, molto brevemente, do per letta l'interrogazione perché fondamentalmente si tratta di una segnalazione che è pervenuta da alcuni residenti della zona che già in passato avevano chiesto e sollecitato un provvedimento da parte dell'amministrazione, un provvedimento abbastanza, come dire, relativamente invasivo, che è l'installazione di un dissuasore per garantire e disciplinare il traffico veicolare e la sicurezza dei pedoni dei residenti della zona, che soprattutto nel primo tratto di via Volturno appare comunque pericolosa per la velocità con cui il traffico veicolare scorre. Per cui ecco, si chiede se l'amministrazione ritenga corretta queste segnalazioni e se avesse intenzione di prendere provvedimenti in merito, preso atto appunto anche della segnalazione dei cittadini.
Grazie capogruppo Nicoletti, la parola al vice sindaco Benattelli.
Sì, grazie Presidente. La problematica riferita è stata oggetto per molto tempo di attività di osservazione, poiché sono giunte nel tempo diverse segnalazioni. Si tratta in particolare di due segnalazioni pervenute via email da un cittadino nel 2012 e nel 2013 e di una terza avente diversi firmatari arrivati nell'agosto del 2012. A fronte delle prime due segnalazioni del 2012 e di sopralluoghi effettuati dall'ex dirigente del settore polizia municipale dottor Maurizio Prima, unitamente all'assessore competente e alla presenza del cittadino, fu avanzata una richiesta di direttiva la 1084 del 2012, nella quale in un contesto più ampio che riguardava anche altre zone della città si proponeva di realizzare due pedonali rialzati, nello specifico in via Volturno nel tratto prospiciente l'incrocio in via Dante ed in via Sparta o Lavagnini nei pressi del civico numero 14. L'intento della proposta era quello di ridurre la velocità veicolare, stante le continue segnalazioni dei residenti. In realtà i controlli effettuati nel tempo non avevano evidenziato significative problematiche connesse al superamento della velocità, ma semmai problematiche rilevate e legate al rilevante numero di veicoli in transito. Occorre infatti osservare durante tutto il periodo di rifacimento di via Carducci le vie in oggetto sono state davvero oggetto di un traffico sostenuto. A tal fine ritengo opportuno segnalare alcuni dati. Incidenti rilevati in via Volturno dal 1 gennaio 2009 al 30 settembre 2014 sono stati complessivamente 10. 5 sono quelli rilevati in via Spartalavanini nello stesso periodo. Nella stessa zona, dal 23 aprile 2013 al 30 settembre 2014, cioè dopo la riapertura di via Carducci, non risultano invece rilevati incidenti. Per cui appare evidente la stretta relazione fra la richiesta e la proposta di attraversamento pedonali e la situazione temporanea, per quanto prolungata, che oggi però non esiste più. Va rilevato anche che gli attraversamenti pedonali hanno riscosso un ottimo gradimento, tanto da venire richiesti con petizioni diffuse in molte parti del nostro territorio, in via Giusti, Borgaccio, via 20 Settembre, via Senese, via Romana, Astaggia, solo per citarne alcune. L'ultima richiesta proviene dai residenti di via 25 Aprile, proprio a Astaggia. Abbiamo 4 attraversamenti già finanziati che non sono stati finora realizzati per colpa del patto di stabilità. Il problema oggi, come negli anni passati, non era tanto e non soltanto la difficoltà di reperire risorse da destinare a tali interventi, quanto la presenza dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e la scelta di destinare in via prioritaria le risorse libere, ovvero spendibili, per pagare gli stati di avanzamento dei lavori in corso piuttosto che finanziare nuovi lavori. Proprio per questo occorrerà rivalutare l'effettiva necessità di tali infrastrutture alla luce delle evidenze sopra illustrate in materia di sinistrosità. È indubbio che tali infrastrutture abbiano effetti benefici sia per la tutela dei pedoni che per la regolazione della velocità e che quindi la loro realizzazione non potrebbe andare a beneficio della sicurezza. È indubbio altresì che riscuotano un grande consenso da parte della collettività. Tuttavia i dati rilevati su via Volturno e su via Spartalavagnini sono profondamente diversi dalla fase in cui tali situazioni sono state segnalate ed in cui sono state ipotizzate le risoluzioni proposte. Pertanto sarà opportuno valutarne l'effettiva necessità anche in relazione alle numerose ulteriori richieste a cui si faceva prima cenno. Si fa presente infine che, salvo errori, non risultano pervenute di recente nuove petizioni. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Prego, capogruppo Michelotti.
Sì, Presidente. Dunque, io mi ritengo parzialmente soddisfatto della risposta del Vice Sindaco nella parte in cui disamina la sinistrosità e la mette in relazione con le tutele dei pedoni. Ritengo che si possa ritenere, ritengo appunto che la realizzazione, come diceva appunto il Vice Sindaco, di queste opere a tutela dei pedoni vada comunque a diminuire il grado di sinistrosità, come l'ha detto il Vice Sindaco, rispetto a tutto l'impianto diciamo veicolare del traffico e l'infrastruttura della città. Ritengo però, per quanto riguarda il caso di specie, devo dissentire, perché nonostante i controlli fatti all'amministrazione, che non metto in dubbio, chi meglio dei cittadini presenti nella zona può in qualche modo valutare il grado di pericolosità di una zona, credo che non ci sia. Per cui da questo punto di vista inviterei magari a avere più attenzione rispetto a quelle segnalazioni che vengono e che provengono da determinate zone della città, proprio perché ritengo che i migliori osservatori e guardiani delle zone, delle strutture anche viarie, siano appunto i residenti della zona. Quindi da questo punto di vista ci riserviamo anche di tornare sull'argomento dopo aver anche sentito e valutato i residenti di via Volturno e della zona in questione.
Grazie Vignetti. Andiamo avanti. Punto 4 all'ordine del giorno: interrogazione, richiesta chiarimenti circa il rispetto delle normative comunali vigenti per il commercio ambulante, presentato dal gruppo consiliare Forza Italia, protocollo 31.078. La parola al capogruppo Ticci. Ti devi presentare.
Aperto. Grazie Presidente, allora l'interrogazione appunto riguarda quelle che sono le richieste di chiarimenti per quanto riguarda appunto il commercio ambulante su suolo foggivonzese, in quanto ci sono prevenute diverse segnalazioni comunque da commercianti che si chiedono appunto se queste forme di commercio, come per esempio lo street food o comunque i camioncini che vendono la frutta piuttosto che tanto ornamentali, sono effettivamente controllate e comunque in linea con quelle che sono effettivamente le esigenze richieste per quanto riguarda il commercio, soprattutto per le piante ornamentali, visto che mi risulta che ci sia proprio un camioncino nella zona limitrofa alle scuole medie delle Leonardo da Vinci, che vende anche piante ornamentali, quando comunque proprio lì nella zona ci sono comunque diversi negozi che appunto fanno la vendita di piante, fiori e quant'altro. Quindi con la presente mozione, richiamando anche il regolamento comunale che è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 46 del 4/7 del 2011, appunto va a disciplinare lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40,5 della legge regionale del 10 febbraio del 2005 numero 28 e dal titolo Codice del Commercio, si va a chiedere appunto un chiarimento se questo appunto vengono o meno controllate appunto queste attività commerciali ambulanti a cadenza dalle forze dell'ordine preposte e se tali attività commerciali vanno quindi a rispettare o meno i requisiti e i principi indicati nel regolamento comunale prima citato.
Grazie Ticci, la parola all'assessore Carrozzino.
Prego. Grazie Presidente. La materia del commercio è disciplinata da normative nazionali e regionali che fissano le regole generali. Tale norme prevedono che il commercio a dettaglio alimentare e non alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande possono essere esercitate in sede fissa o su aree pubbliche. Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche, in attuazione della normativa regionale, legge regionale 28/2005, il Comune di Poggibonsi, con deliberazione del Consiglio Comunale numero 45 del 2011, ha attuato il piano comunale per il commercio su aree pubbliche, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 29 del 2013. Sono state definite le obbligazioni dei mercati, fieri e posteggi, cosiddetti fuori mercato, stabilendo in particolare dimensioni, riconoscimenti, requisiti, regole, discipline, eccetera. Per quanto riguarda i posteggi fuori mercato, in modo specifico, sono state definite le aree, il numero, le dimensioni, la specializzazione merceologica di ciascuno di esse, nonché le specifiche regole di disciplina, provenendo poi all'assegnazione in concessione decennale dei posteggi, tramite apposito bando, secondo le regole regionali in materia. In tale fase è avvenuto il controllo dei requisiti dei partecipanti in termini di abilitazione al commercio su aree pubbliche, tipologie di vendita, eccetera. Una volta assegnati i posteggi e titolari della concessione, vengono sottoposti a controlli da parte del personale della, della Polizia Municipale, riguardo al rispetto delle regole e disciplinata la forma di vendita, rispetto dell'occupazione, delle prescrizioni, eccetera. Qualora si ravvisi il mancato rispetto delle regole impartite, si provvede alle contestazioni riscontrate e, in ultima analisi, anche all'inoltre la proposta di regola della concessione nell'ipotesi di gravi reiterazioni. Poiché la vendita su aree pubblica, sia nel settore alimentare che in quello non alimentare, può avvenire per legge sul posteggio, ma anche in forma itinerante, nel piano del commercio sono state definite anche le strade dove tale forma di vendita non è consentita. Sul resto del territorio la stessa è ammessa a condizione che siano rispettati alcuni principi. La sosta non può superare le ore, la vendita deve venire direttamente al mezzo, senza occupare solo pubblico. Devono essere rispettate le norme di sicurezza in materia di circolazione stradale, con particolare riferimento a non creare intralcio pericolo per la circolazione. Rispetto a tale forma di commercio, il personale della Polizia Municipale, sia quello appartenente alla Polizia Commerciale che quello in servizio di abilità, nel normale controllo del territorio, verifica quindi prioritariamente il possesso dei requisiti di legge in termini di regolarità della documentazione. Ed inoltre, in particolare, accerta che il commercio itinerante non avvenga sulle strade in cui è vietato e che sia garantito rispetto degli ulteriori limiti sopra specificati, sanzionando e allontanando coloro che violino le norme di legge o regolamentari. Altri ulteriori limiti non possono essere posti se non violando la vigente normativa. Ovviamente il controllo della Polizia Municipale è limitato al territorio comunale è nessuna contestazione o verifica può essere effettuata se c'è un sulla pubblica collocata al di fuori dal territorio, ancorché limitrofe e combinanti con quello comunale.
Grazie, assessore Carrozzino. Perfetto, la parola al consigliere Ficci.
Noi siamo parzialmente soddisfatti della risposta, soprattutto in quanto non è stata identificata effettivamente la cadenza appunto dei controlli che vengono effettuati dalla Polizia Municipale. Quindi riteniamo di dover ritornare appunto sull'argomento a tutela del commercio tradizionale. Grazie.
Grazie. Andiamo avanti, punto 5 all'ordine del giorno, interrogazione, autorizzazione, circolazione e sosta ZTL ACU, presentata dal gruppo consigliere insieme con Giugonzi, protocollo numero 31.149. La parola al capogruppo Nicolotti.
Sì, Presidente, grazie. Molto brevemente, noi qui abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione alcuni episodi che sono stati segnalati da diretti interessati che, avendo residenti nel centro storico, hanno il permesso regolare per sostare e per avere appunto il posto auto, ma che si sono imbattuti in quella che noi riteniamo essere una inutile gabella da parte di questo comune, perché quando hanno dovuto comunicare il cambio della targa perché avevano acquistato una nuova, hanno dovuto rifare l'istruttoria presso la Polizia Municipale, comportando un costo di circa 42 euro complessivi soltanto perché avevano cambiato la targa. Per cui immaginiamo un cittadino che cambia macchina, cosa che capita penso a molti di noi, e che comunque si trova, nonostante già in possesso di tutti i requisiti di legge e regolamentari previsti da questo comune, a dover pagare comunque un'ulteriore somma di denaro. Ecco, io chiediamo all'amministrazione, prima di scendere nel merito eventualmente di tornare con magari una proposta nelle commissioni consigliari competenti, se questi fatti descritti sono veri, quindi se effettivamente è così, e se l'amministrazione ritiene che appunto questa ulteriore istruttoria prevista sia inutile e che possa costituire magari un risparmio per i cittadini.
Grazie Nicolotti, la parola al vice sindaco Donatelli, prego.
Grazie Presidente. Il Comune ha istituito e delimitato la zona a traffico limitato dell'area pedonale urbana del capoluogo fin da primi anni 90. Tra le aree chiamate ai provvedimenti di intervento finalizzati al contenimento e alla riduzione delle criticità e della congestione derivanti dalla circolazione veicolare in ambito urbano, definite dal piano urbano del traffico del Comune di Poggibonsi, approvato in deliberazione consigliare numero 15 del 2003. In tale piano fu prevista la revisione della delimitazione della regolamentazione dell'attuale zona a traffico limitato, con l'estensione del divieto di accesso per i non residenti all'intera giornata e con ampliamento della perimetrazione della ZTL dalle ore 14 alle ore 20. Con deliberazione della Giunta Comunale numero 40 del 2008 venne istituita e delimitata la nuova ZTL e la nuova APU, che vuol dire area pedonale urbana, nonché determinati criteri di rilascio delle autorizzazioni in deroga ad alcune categorie di utenti, dando incarico al dirigente del settore Polizia Municipale di recepire e sviluppare il contenuto del suddetto provvedimento in apposita ordinanza, disciplinando nel dettaglio i provvedimenti esecutivi riguardanti le modalità e le condizioni di attuazione della ZTL e dell'APU, nonché le modalità di rilascio dei permessi di circolazione e sosta in deroga ad alcune categorie di veicoli di utenza e la concessione di ulteriori permessi per accertate necessità subordinate a speciali condizioni e cautele. Con due successive deliberazioni, numero 75 del 2008 e numero 128 dello stesso anno, fu rettificato l'elenco delle vie ricomprese nel provvedimento di istituzione della ZTL con l'orario 14:20, dando attuazione ai provvedimenti in questione con apposite ordinanze dirigenziali, tra cui in particolare la numero 134 Polizia Municipale del 2008 e la 257 Polizia Municipale dello stesso anno. Con deliberazione della Giunta Comunale 49 e numero 49 del 2013, esecutiva ai sensi di legge del Comune di Poggio Ponzi, in analogia a quanto disposto per le aree a sosta controllata, ha provveduto ad approvare il documento di disciplina unitaria ed organico denominato disciplinare delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, disciplinante le modalità di gestione e di fruizione e le autorizzazioni in deroga per le categorie di utenti interessati, in ottica di trasparenza e pubblicità per i cittadini e allo stesso tempo per il personale addetto alla vigilanza, in cui sono previste le relative tariffe, le condizioni di fruizione, le autorizzazioni in deroga, eccetera. In tutto ciò in ottemperanza in particolare all'articolo 7. Con successiva deliberazione della stessa Giunta Comunale numero 159 del 2013, ravvisata la necessità di provvedere ad emendare alcune parti del disciplinare stesso per eliminare alcune leggi incongruenze, sono state approvate alcune modifiche al disciplinare al fine di renderlo coerente anche con alcune osservazioni pervenute da alcuni cittadini residenti o domiciliati nella ZTL o nell'APU. Ciò in un'ottica di imparzialità, pubblicità, trasparenza e adeguatezza dell'attività della pubblica amministrazione. Lo stato attuale, dunque, le disposizioni regolamentano il rilascio delle autorizzazioni ZTL sono contenute nel disciplinare citato e non nell'ordinanza numero 134 del 2008 citata nella richiamata interrogazione. Occorre sottolineare che sia in passato allo stato attuale il rilascio delle autorizzazioni in deroga è assoggettato al pagamento dell'imposta di bollo e delle spese di istruttoria. Tale previsione è legata a specifiche disposizioni normative, giacché le categorie esentate, siano esse anche residenti all'interno della ZTL, devono essere autorizzate per poter legittimamente transitare e sostare in tali aree. La normativa in materia di bollo, DPR 2610-1962, numero 642 e successive modificazioni, prevede l'applicazione dell'imposta a sia sull'istanza di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 3 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972 sopracitato, b sia sull'autorizzazione stessa. Sulla correttezza dell'operato nei termini descritti si è espressa anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha ribadito la necessità di assoggettare all'imposta di bollo sia la domanda che l'autorizzazione in deroga rilasciata dall'ente. Il regolamento di attuazione prevede inoltre che il rilascio di autorizzazione disciplinato dalla predetta normativa sia assoggettato al pagamento delle spese di istruttoria. Le autorizzazioni ZTL per residenti e domiciliati, che la circolare ministeriale del 2007 assimila, hanno durata biennale. Per il rilascio dell'autorizzazione il Comune di Poggio Ponzi, oltre ad effettuare le verifiche richieste per accertare il possesso dei requisiti, sostiene delle spese quali stampato, ologramma anticontraffazione e plastificazione, che sono giustificate da 10 euro di spesa istruttoria, peraltro una cifra esigua rispetto ad altre amministrazioni comunali. L'articolo 7,2 del disciplinare prevede: le autorizzazioni sono rilasciate su domanda dell'avente diritto presentata su apposita modulistica. Tutte le autorizzazioni soggiacciono agli oneri di bollo, ad eccezione di quelle volte a soddisfare esigenze meramente temporanee. Alla domanda deve essere allegata copia della documentazione indicata negli appositi moduli predisposti e reperibili presso il Comando di Polizia Municipale, presso l'URP o disponibili e scaricabili dal sito internet del Comune, ovvero, qualora la legge lo consenta, un'autocertificazione o di relazione sostitutiva di atto notorio che attesti fatti, stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Alla domanda deve essere allegata altresì anche copia del bollettino di pagamento delle spese istruttorie pari a euro 10 per ciascuna domanda. I successivi comma 6, 7 e 8 prevedono inoltre, numero 6, le autorizzazioni di cui la lettera A, commi da 1 a 7 dell'articolo precedente, conservano validità per un periodo di 2 anni dalla data di rilascio e potranno essere rinnovate, sempre per un periodo biennale e sussistendo nei presupposti, entro 30 giorni antecedenti alla relativa scadenza. 7. Per rilascio dei duplicati occorre presentare denuncia di furto o di smarrimento. La nuova autorizzazione verrà rilasciata su apposita modulistica previa presentazione di una dichiarazione attestante il permanere del possesso dei requisiti annullato luogo al primo rilascio. Sono dovuti gli oneri di istruttoria pari a euro 20 in caso di deterioramento e relativa illeggibilità del titolo rilasciato. Il duplicato verrà messo invece in carta libera e non saranno dovute spese di istruttoria. 8. Qualora in corso di validità dell'autorizzazione venissero persi i requisiti che hanno dato luogo al rilascio della stessa, il richiedente dovrà restituire l'autorizzazione entro 15 giorni dall'evento. Nello stesso tempo dovranno essere comunicate altresì ulteriori variazioni relative ai veicoli autorizzati. In tale ipotesi sarà rilasciata una nuova autorizzazione con relativi oneri a carico del richiedente e dovrà essere restituito il precedente titolo. Analogamente il richiedente dovrà procedere in caso di richiesta di duplicato per deterioramento. Come si evince dalle disposizioni, sono assoggettati ad onere di bolle e di istruttoria non solo il primo rilascio, ma anche le eventuali modifiche intercorse nel tempo di durata complessiva delle autorizzazioni, perché ogni qualvolta si determinano delle modifiche, viene rilasciata ex novo un'autorizzazione e viene condotta una nuova istruttoria, sottenendo le spese sopra illustrate. In passato, infatti, non veniva rilasciato un nuovo permesso, ma venivano apposte correzioni, cioè veniva applicato un bollettino adesivo con un nuovo numero di targa al permesso originario. L'esperienza maturata nel tempo ha fatto emergere un preoccupante fenomeno di abusivismo. Vista la semplicità con cui era possibile contraffare e modificare in proprio le autorizzazioni originarie, questo riscontro ha reso necessario, oltre che opportuno, l'adozione delle nuove norme contenute nel citato disciplinare. D'altronde, sempre in ottica di contrasto all'abusivismo, le norme richiamate prevedono un regime di maggior rigore nel caso di rilascio di duplicati, eccetto quelli derivanti da deterioramento o di illeggibilità, che sono esenti da spese istruttorie di bollo. False denunce di smarrimento avevano infatti portato al rilascio di duplicati a soggetti già titolari di autorizzazioni che in tal modo, diversamente da tutti gli altri residenti, si trovavano in possesso di 2 permessi di sosta in ZTL. È ovvio che riscontrare tali forme di abuso non è semplice, specie se 2 auto vengono parcheggiate a distanza l'una dall'altra. Per cui le norme citate e contenute nel disciplinare, oltre a rispondere a una previsione normativa, rispondono ad esigenza di tutela dei legittimi possessori di autorizzazioni ZTL. Tra l'altro, la zona a traffico limitato, come definita all'articolo 3,1.54 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modificazioni intercorse, è un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitate ad ore prestabilite o a particolare categoria di utenti e veicoli. Ai sensi dell'articolo 7,9 del Codice della Strada, i comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. Lo stesso comma prevede che i comuni possano subordinare l'ingresso o la circolazione del veicolo a motore all'interno della zona a traffico limitato anche al pagamento di una somma. Con circolare ministeriale del 1997 sono state emanate a tale proposito direttive per l'individuazione dei comuni che possono subordinare l'ingresso o la circolazione del veicolo a motore all'interno della zona a traffico limitato al pagamento di una somma di denaro, nonché per le modalità di riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli a motore esentati. Pur avendo le caratteristiche previste dalla predetta circolare, il Comune di Poggiunzi non ha optato per tale scelta. Faccio un cenno anche sulla futura gestione degli accessi alla zona a traffico limitato, che cambierà profondamente nel contesto del progetto Poggibonsi 1 Mobility, cofinanziato dalla Regione, con cui sono previsto l'acquisto e l'installazione di varchi elettronici per il controllo telematico degli accessi alla zona a traffico limitato. In tempi brevi partirà la gara pubblica per la scelta del contraente e nel corso del primo semestre del 2015 verranno attivati i varchi elettronici già presenti in numerosissime città. Questo consentirà un miglior controllo della zona a traffico limitato a tutto vantaggio degli aventi diritto.
Grazie, vice sindaco. Prego, capogruppo Menelotti.
Sì, dunque, grazie della risposta, anche per il grado di approfondimento, però io mi devo dichiarare non soddisfatto della risposta, intanto perché insomma mi sembra che sia andata abbastanza oltre le domande. Esiste un principio di chiesto e pronunciato anche nei tribunali, per cui faccio tre domande abbastanza specifiche e secche su un argomento. Il codice della strada me lo posso leggere anche da solo, non so problemi, e tutte le norme che arrivano. Comunque ringrazio per il grado di approfondimento. Non sono soddisfatto per il merito, perché comunque il vice sindaco ha detto una cosa importante, ha detto che precedentemente questo tipo di modalità era diverso, quindi ha posto l'adesivo e quindi veniva fatta una correzione per evitare, come dire, un fenomeno sempre più crescente di abusivismo. Si è preferito quindi fare un'istruttoria e quindi rilasciare ex novo l'autorizzazione. Queste sono le parole del vice sindaco. Ecco, è una scelta evidentemente di politica amministrativa che sulla quale ci riserviamo di intervenire, per cui ecco, non essere soddisfatti dell'interrogazione significa non essere soddisfatti del merito, perché si parte dal presupposto sbagliato che un cittadino voglia frodare o voglia imbrogliare questa amministrazione. Ci sono anche persone, e credo sia una maggioranza, per bene oneste, che hanno passato i requisiti e hanno tutti i requisiti appunto per aver ottenuto la prima autorizzazione, che chiedono la seconda autorizzazione, che chiedono la modifica dell'autorizzazione senza pagare l'istruttoria. Per cui secondo me dovremmo rovesciare il principio, partendo dal presupposto che i cittadini sono persone comunque per bene e corrette, e poi se ci sono fenomeni di abusivismo spetta all'amministrazione controllare e reprimere. Però non si può partire dal presupposto che esista l'abusivismo e quindi si fa pagare soldi ai cittadini e quindi si mette un istruttore rilasciando permessi ex novo. Quindi da questo punto di vista riteniamo che vi siano delle gravi lacune nelle norme comunali, e sul punto ci riserviamo di intervenire, proprio perché sono sempre maggiori sollecitazioni sul punto che ce lo chiedono. Per il momento ritengo che questa risposta sia assolutamente insufficiente per i motivi appena espressi.
Grazie Michelotti, andiamo avanti, passiamo alle mozioni. Punto 6, richiesta agevolazioni fiscali per coloro che adottano animali dalle strutture adottive locali, presentata dal gruppo consigliare Forza Italia, protocollo numero 31081. La parola al capogruppo Ticci.
Allora, questa mozione innanzitutto mira a rieducare comunque i fuggivonzesi per la tutela comunque degli amici a quattro zampe, oltre che per lo svuotamento comunque di quelli che sono i canini e i gattini, comunque le strutture adottive locali per quanto riguarda appunto cani e gatti, oltre che appunto al poter avere un decremento delle imposte comunali da parte di quei cittadini che vanno a decidere di adottare un animale da compagnia, in quanto la premessa è che gli animali da compagnia sono da sempre stati considerati amici dell'uomo grazie alla loro presenza, spesso considerati anche terapeutica da un punto di vista psicologico, che grazie al meraviglioso rapporto quasi filiale con il quale vanno ad aiutare la vita dei loro padroni. L'attuale situazione di crisi, sempre più famiglie non possono più permettersi di avere un cane o un gatto a causa dell'aumento del costo della vita, e che spesso chi ne possiede uno potrebbe trovarsi costretto anche ad abbandonarlo. Che diversi comuni, tra cui Lecce, Lago Rotondo, Monte Corvino Rovella, Teramo e tanti altri sul territorio nazionale, hanno già aderito a questa iniziativa che prevede per le famiglie che vanno appunto ad adottare un animale dalle strutture adottive locali una diminuzione della TARES. Che tale iniziativa è stata portata avanti nei comuni nella quale è stata adottata attraverso controlli molto accurati, innanzitutto perché vanno a verificare le condizioni di vita dell'animale, perché non è che comunque, nel senso, uno prende un animale a un'agevolazione comunque fiscale, comunale, così, tanto per, ma comunque insomma ci sono appunto dei controlli che devono essere attuati per permettere quindi all'animale comunque di stare bene in quell'abitazione, e quindi insomma salvaguardare e tutelare l'animale stesso. Che il canile Una è gestito dall'associazione di volontariato dal 1989 fino ad oggi, ha salvato 454 cani e sono in media 200 quelli ospitati ogni anno, con un lavoro di volontariato mirato ed attento, che però ha bisogno dell'aiuto concreto della cittadinanza al fine di garantire una famiglia agli animali che appunto si vanno a trovare in questa condizione, specie, ripeto, soprattutto in questo periodo invernale in cui la maggior parte degli animali, anche al canile, non è che stanno particolarmente bene. Quindi si impegna il sindaco e la giunta a definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di un regolamento che vada a identificare l'agevolazione sulla fiscalità gestita dall'amministrazione comunale per coloro che decideranno di adottare un cane presso il canile Una, o comunque un animale da compagnia, cane o gatto, presso una delle strutture adottive locali, oltre che gli interventi volti a monitorare la buona vita dell'animale presso le nuove famiglie adottive, il tutto rivolto alla rieducazione dei cittadini nei confronti degli amici a quattro zampe. Ben sappiamo che comunque ci sono anche tanti altri argomenti ben cari e sentiti comunque per la cittadinanza, che quindi non ci deve essere una priorità comunque solo esclusivamente per gli amici a quattro zampe. Quindi basti pensare comunque al rilancio dell'economia, alla tutela per le imprese, commercianti e quant'altro, però è anche vero che comunque una maggiore sensibilità verso gli amici a quattro zampe sarebbe particolarmente auspicabile anche per il nostro comune. Grazie.
Grazie capogruppo Ficci. Capogruppo Borresi, del Partito Democratico.
Sì, grazie Presidente. Con la verità, con un po' di dispiacere, diciamo, il nostro gruppo dice no a questa proposta. Diciamo, non è una, il fatto che non siamo sensibili al problema degli animali a quattro zampe, sappiamo bene il lavoro che sta facendo le nostre strutture, le strutture di Poggio Consesi su questo argomento. Però diciamo anche che questo momento non è il momento più favorevole per l'amministrazione per andare a regolamentare un qualche cosa per poi dover detassare o diminuire il costo di alcuni tributi, perché in questo momento l'amministrazione è profondamente, diciamo, impegnata a mettere le poche risorse che abbiamo su questioni che riguardano le famiglie, ma le famiglie in senso proprio, e tutte quelle situazioni che oggi purtroppo ci stanno attanagliando e che diciamo, ancora non riusciamo a vedere l'uscita. Io faccio solo un esempio che dico purtroppo, che ancora una volta in questa finanziaria sono stati tagliati 100 milioni di euro per l'handicap grave. ci saranno delle, sicuramente delle ottime ragioni per far questo, ma purtroppo poi sono i comuni che in qualche misura devono far fronte a queste situazioni. Quindi noi lo diciamo semplicemente, molto, non ideologicamente, ma è un fatto contingente che ci impone di essere in questo momento mirati verso l'ottenimento di alcuni risultati riguardo alle situazioni familiari che nel nostro comune si stanno verificando. Noi possiamo, credo, riparlare in momenti in cui forse probabilmente la situazione anche economica del comune possa avere una situazione migliore, ma io non dico del comune tanto dell'amministrazione quanto del comune delle attività che complessivamente oggi stanno soffrendo in questa comunità. Come ti dissi ieri in conferenza del gruppo, dissi forse nell'idea che abbiamo ormai di rifare questo regolamento sui beni comuni, forse possiamo anche ragionare lì su alcune cose che riguardano l'avere in casa degli animali, del come si trattano e di come ci si comporta rispetto a queste situazioni. E allora forse potremmo avere anche la possibilità di concedere ai cittadini virtuosi un beneficio in alcune situazioni di cui potremmo parlare.
Grazie, Borghese. Ticci, prego.
Indubbiamente comunque è ovvio che la maggiore tutela per le persone che hanno problemi e che comunque sono portatori di handicap è sentita sicuramente anche per noi, però non vedo assolutamente perché non si debba prendere anche in considerazione una tutela per il mondo degli amici a quattro zampe, che comunque meno male è ben sentito dalla cittadinanza e che fondamentalmente, proprio perché siamo in un periodo di crisi, magari tante persone non si possono più permettere un animale, perché effettivamente al giorno d'oggi comunque avere un cane o un gatto in casa, specialmente se ha una patologia, ti può venire a costare anche sugli 800 euro, e parlo per esperienza personale purtroppo. Per quanto riguarda il discorso dei beni comuni, che appunto si era già detto anche ieri in commissione, ben venga comunque mettere anche questa cosa all'interno, soltanto che se non ricordo male, perché non l'ho sotto mano, comunque l'articolo che rimandava appunto al decreto Sblocca Italia per quanto riguardava appunto l'albero della cittadinanza attiva prevedeva quelle che erano delle attività svolte per la collettività. In questo caso non ci sarebbe un richiamo per un'attività svolta per la collettività, in quanto l'adozione di un animale è da una parte un atto comunque di volontariato da una persona, comunque una famiglia che ha voglia comunque di dare dei diritti, delle agevolazioni a un amico a quattro zampe, visto che purtroppo comunque rispetto ad altri comuni va detto che comunque Foggibonsi la tutela di gatti e di cani non è che comunque l'ha mai sentita più di tanto.
Grazie, capogruppo Ticci. La parola al capogruppo del Movimento 5 Stelle, Cifarello.
Sì, grazie Presidente. Il nostro gruppo comunque non ci vede d'accordo con questa proposta per motivazioni diverse, perché in ogni caso un contributo economico per adottare un cane, anche se sia sulla TARES o qualsiasi altra tassa, è una spesa, è un contributo piuttosto piccolo rispetto alle spese che effettivamente comporta una tale cosa. Noi saremmo più orientati verso un servizio più generale, e di questo poi se ne potrà discutere in commissione con altre mozioni eccetera, su un contributo più generale dell'amministrazione, mettendo a disposizione spazi nei vari giardini pubblici dove gli animali possono stare in recinto dedicato, come c'è in via Aldo Moro per esempio, o anche cestini per rifiuti, con i sacchetti per raccogliere le feci degli animali eccetera. Insomma, siamo più orientati per un servizio pubblico più generalizzato rispetto che individuale il singolo cittadino, un premio che poi alla fine è ben misera cosa. Grazie.
Grazie capogruppo Cifarelle. La parola al capogruppo di Insieme per Giovenzi, Michelotti.
Sì, grazie Presidente. Dunque, su questa mozione noi riteniamo che siano state introdotte delle importanti spunti per una riflessione su quello che a nostro avviso rappresenta un fenomeno diffusissimo, che è quello appunto degli animali domestici, una riflessione che Forza Italia credo abbia colto in maniera sana e opportuna, quando appunto impegna il sindaco della giunta a definire i criteri e le condizioni per realizzare un regolamento. Per cui, se leggo bene questa mozione, si demanda al consiglio, comunque a un appendice del consiglio, alla commissione, la realizzazione di un regolamento. E io ritengo che quando ci sono fenomeni di massa che investono tante persone all'interno della nostra società, come quelli che hanno un cane, un gatto in casa, credo che comunque debbano essere soggetti a una particolare attenzione. Non scendo nei termini della questione, perché credo anche le osservazioni fatte dal capogruppo del Partito Democratico Mauro Burresi siano molto pertinenti, riguardo appunto all'opportunità in questa fase, in questo momento storico, di prevedere o di andare a prevedere detrazioni fiscali o comunque favorire a livello fiscale questo tipo di situazione, quando abbiamo nel nostro paese, lo sappiamo, e quindi anche nella nostra città, tutta un'altra serie di problemi. Penso soltanto al numero degli sfratti, penso soltanto a, appunto, alle condizioni che alcuni nostri cittadini purtroppo hanno e in cui versano. Però ripeto che la mozione va nella direzione giusta, per cui il nostro sarà un voto di astensione, un'astensione che da una parte vuole quindi sollecitare questo consiglio comunale a non derubriare il problema, come dire, a una mera questione secondaria, perché per noi il problema comunque va affrontato, riteniamo che sia non un problema, che sia una questione da attenzionare da parte di questo consiglio. Non credo che si possa comunque votare questa mozione nella seconda moverso, là dove, e su questo appunto il nostro è un voto contrario, non posso, diciamo, sdoppiare, smezzare la mozione, quindi mi astengo, ci asterremo. Però quando si chiede interventi volti a monitorare la buona vita dell'animale presso le famiglie, questo è un intervento invasivo che presuppone da un lato che l'amministrazione metta in campo tutta una serie di operazioni anche abbastanza costose e abbastanza importanti, dall'altro c'è la violazione della libertà personale, per cui se uno prende un animale in casa poi è chiaro che lo gestisce nel modo ritenuto più opportuno. Come è contesto anche il discorso relativo alla rieducazione dei cittadini nei confronti degli amici a quattro zampe. Si parte sempre dal, come dire, dal presupposto, dall'ottica che il cittadino sbagli, come ho detto prima nella replica all'interrogazione al vice sindaco. Io credo che si debba cambiare questa impostazione, però ripeto, sono dettagli. Io credo che lo spirito, il senso della mozione l'abbiamo colto, io l'ho capito. Ci astriamo soltanto per una questione, diciamo, legata a questioni di opportunità nel momento storico, però ci riserviamo anche noi di tornare sull'argomento, perché riteniamo che l'argomento comunque meriti un approfondimento, e anzi ringrazio Forza Italia di averlo portato all'attenzione di questo Consiglio Comunale.
Grazie Nicoletti, la parola al capogruppo Ricci.
Allora, per quanto riguarda il discorso del monitorare le buone condizioni comunque dell'animale presso le famiglie adottive, per quanto riguarda appunto gli altri comuni che hanno già portato avanti la cosa, non ha avuto assolutamente nessun dispendio da parte dell'amministrazione comunale, in quanto era un'attività di volontariato volta appunto alla tutela dell'animale e fatta da quelli che erano i volontari dei canini piuttosto che gattini presenti nelle zone in cui questa mozione è passata. Per quanto riguarda il discorso fiscale, quindi l'agevolazione fiscale, innanzitutto volevo ricordare a Ciferiello che non è un premio nei confronti della persona, ma un'agevolazione fiscale nei confronti della persona. Da una parte può essere la stessa cosa, ma allo stesso tempo comunque non è che vai solo a premiare quello. Per quanto riguarda il discorso invece del fatto del momento di crisi, sono completamente d'accordo che effettivamente a livello attuale ci siano ben altre problematiche, però comunque mi fa già piacere aver sentito comunque anche da parte delle altre forze presenti qua dentro una maggiore attenzione nei confronti degli amici a quattro zampe. Che la mozione passi o meno, comunque sarà sempre, a prescindere dalla nostra premura, portare avanti comunque anche la nostra battaglia per cani e gatti residenti nel comune di Foggibonsi. Grazie.
Grazie capogruppo Ricci. Non ci sono altri interventi, quindi passerei alla votazione sul punto 6 all'ordine del giorno. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? La mozione è stata respinta. Passiamo avanti, punto 7 all'ordine del giorno, mozione, trasferimento uffici comunali in via Cavour, presentata dal gruppo consigliare Anselmo Peggiubonzi, protocollo numero 31.150. Capogruppo Nicolotti, prego.
Grazie Presidente, molto brevemente perché la mozione è abbastanza essenziale, ovviamente riservandomi poi di reintervenire sulla mozione incidentale presentata dal Partito Democratico dopo che il gruppo di maggioranza l'avrà illustrata. Si parte da un presupposto molto semplice, che il disdoramento e la riorganizzazione degli uffici, come abbiamo visto, ha comportato una diminuzione notevole delle presenze nel centro storico, e questo tra le migliaia di house, migliaia no, tra le decine di house che potremmo trovare, secondo noi c'è anche quella di aver spostato gli uffici comunali all'HB, una scelta politica che va ascritta sicuramente alla precedente amministrazione, ma che già questa amministrazione, presentando le linee di mandato, ha chiaramente scritto, dicendo che, ora non mi ricordo il testo preciso ma vado a memoria, forse è stato un errore di valutazione spostare, collocare l'URP e alcuni uffici, l'ufficio anagrafe, l'ufficio elettorale, all'HB, per cui già in quelle linee di mandato, che io personalmente, almeno in quel segmento, avevo apprezzato, c'era la volontà di ripensare a una riorganizzazione degli spazi. Ora, è chiaro che la riorganizzazione degli spazi a livello comunale dovrebbe passare per un ripensamento di tutte le collocazioni che noi, che questo comune ha a disposizione, mi riferisco ovviamente alla casa di Cesino, mi riferisco all'ex tribunale, mi riferisco a tutta una serie di spazi che noi citiamo, ma così in maniera abbastanza marginale, ma sulla quale appunto poi vorremmo ritornare in questo consiglio comunale, perché riteniamo una riorganizzazione sia assolutamente necessaria. E ho letto anche nella mozione incidentale del Partito Democratico se ne dà atto. È chiaro però che quando noi portiamo all'attenzione di questo Consiglio Comunale la richiesta di ritrasferire l'URP qui, questa è una richiesta che ha un carattere di emergenzialità, di urgenza, di immediatezza, proprio perché è necessario ora, subito, riallocare l'URP e tentare di riportare una fetta di persone all'interno di questo, all'interno del centro storico. È un piccolo passo, non è assolutamente risolutivo, io sono assolutamente convinto che non sia la soluzione, ma sia un passo importante che permetta appunto un ripopolamento del centro storico e comunque da lì poi iniziare a ripensare appunto la riorganizzazione di spazi e il riallocamento degli uffici comunali, anche perché, ecco, questo poi riservandoci di riargomentare meglio, gli spazi così come sono organizzati, soprattutto nell'ex tribunale, a mio avviso sono spazi che forse potrebbero, anzi sicuramente potrebbero essere sfruttati meglio e locati meglio, se si pensa soprattutto ad alcune strutture, penso alle forze dell'ordine, penso alla polizia municipale, che vivono in condizioni, forse stanno in condizioni sicuramente non idonee rispetto al lavoro che fanno. Per cui ecco, questo è un primo passo, è uno spunto di riflessione che mi auguro che venga colto, che ci auguriamo che venga colto da questo consiglio.
Grazie Michelotti. Capogruppo Borrese,
cioè, io non so se fare la discussione prima sulla mozione, su questa, oppure se si può in contemporanea presentare l'incidentale.
Come vuole?
Io la leggo, l'incidentale e poi facciamo.
Perfetto.
Allora, scusatemi, ma io con questo chiaro ci fu veramente un problema serio di lettura. Allora, la nostra mozione incidentale su questo argomento, faccio una premessa, è questa: come ho assistito a tutta l'iter, diciamo, per cui gli spostamenti dell'ufficio hanno avuto una loro logica, ovviamente, non è che è stata fatta, come si dice dalla nostra parte, a capocchia, nel senso non si leva la mattina e sposta tutto, e che quindi ovviamente è avvenuto un momento in cui si sono liberati degli edifici di nostra proprietà, si sono finiti alcuni edifici di nostra proprietà, la vicenda tuttavia, il palazzo delle ex scuole appena si è incominciata la legislatura, il costo del palazzo è aumentato di 5-6 volte, cioè, quindi si è dovuta portare a regime di dei costi, poi erano. Però ritengo che la scelta allora fatta, tre anni fa, è stata secondo me legittima e buona, nel senso che oltretutto va anche detto che gli uffici al Burrese oggi funzionano bene, questo per inciso, cioè poi si può ragionare del resto, è un'altra cosa, comunque direi incidentale.
Allora, nell'ottobre del 2015, poco più di un anno fa, in occasione dell'apertura del nuovo HB Hospital Bruno, sono stati spostati presso la nuova struttura di via Carducci gli uffici comunali che erogano servizi al cittadino, tra cui anche l'ufficio relazioni con il pubblico, fino al primo momento ubicato al piano secondo del Palazzo Comunale in piazza Cavour. Successivamente, nei primi mesi di questo anno 2014, si è realizzato il trasloco degli uffici tecnici e urbanistici presso il palazzo ex distaccato del Tribunale di Siena, di proprietà del Comune, il cui destino era stato per molto tempo gravato dalla incertezza sul diritto dei tribunali. Nello stesso periodo temporale altri spostamenti si sono succeduti, in particolare al SUAP, dal secondo piano al piano terra del Palazzo Comunale e l'ufficio ragioneria dal Palazzo ex locale al Palazzo Comunale. Quindi non tutti gli uffici sono andati via, cioè gli uffici sono passati dalla vecchia struttura, diciamo, ex scuola al Palazzo Comunale. Quindi sono stati rimpiazzati alcuni uffici che sono andati all'HB. Allora, rilevato che questa riorganizzazione è stata pianificata e quindi avviata sulla base di valutazioni economiche e in considerazione di nuovi spazi che sarebbero entrati nella disponibilità dell'amministrazione, come il suscitato HB e come il palazzo ex sede distaccata del Tribunale di Siena. La nuova collocazione degli uffici ha consentito di liberare completamente il palazzo ex Roncalli, non di proprietà comunale, e quindi liberare dagli comuni del pagamento di un affitto mensile, determinando un risparmio notevole, non lo aggiungo io, sulle spese. Tenuto conto che è fondamentale riuscire a mantenere nel centro cittadino servizi al pubblico in grado di svolgere anche funzioni di presidio, per questo motivo nel programma di governo si fa espresso riferimento alla riallocazione dell'ufficio relazione con il pubblico presso il palazzo sito in via della Repubblica, proprio per la funzione di presidio di tale servizio, che tale servizio riesce a svolgere. Tale organizzazione coinvolge settori interi, servizi al cittadino, personale al lavoro e deve pertanto essere effettuata tenendo conto di tutti i parametri utili a proseguire l'efficienza e la sostenibilità dei servizi in termini di loro aggregazione, tipologia, di spazi richiesti, efficienza operativa, sostenibilità economica. La riorganizzazione è ancora in corso e che potrà prevedere, previa attenta verifica, tra l'altro anche il trasferimento della Polizia Municipale nell'ex Palazzo di Giustizia. Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di valutare le opportunità e le efficienze ottenibili nell'ottica di non complicare o creare difficoltà all'intera gestione dei servizi alla persona. Ricordiamoci che funziona in questo momento molto bene, quindi vediamo anche che c'è questa difficoltà per organizzare in modo operativo, che sia un modo operativo che funziona bene, e di procedere al ripristino dell'ultimo nel centro storico. Tale ulteriore organizzazione dovrà tenere conto degli aspetti operativi, organizzativi e gestionali, affinché si realizzi una distribuzione dei servizi che sia la migliore possibile per il cittadino e per la città, fatti salvi i criteri e gli elementi oggettivi che hanno guidato le precedenti valutazioni. Due parole. Cioè, ripeto, le precedenti valutazioni sono state fatte intanto temporalmente in momenti diversi, per cui liberandosi mano a mano alcuni edifici si dovette fare questo tipo di scelte che secondo me, perlomeno in questo momento, escludendo la valutazione, ritengo giusta, abbiamo tenuto giusta per quanto l'abbiamo messa anche nel programma, che si è spostato una forma di presidio dal centro in altro luogo, che non è lontanissimo dal centro ma è un altro luogo. Quindi noi crediamo che questa sia la strada da dover perseguire, perché se si riesce a trovare un sistema giusto di risistemazione di queste cose, l'UPP potrebbe poi tornare anche giù al Palazzo Comunale.
Grazie Budosi. Capogruppo Cifariello, prego.
Sì, grazie Presidente. Il nostro gruppo è orientato in maniera diversa, cioè noi, sentendo anche i cittadini con i quali ci siamo confrontati su questo argomento, siamo propensi a mantenere l'attuale stato, di mantenere presso l'HB tutti gli uffici, anche a vantaggio dei cittadini, che comunque sia il discorso del centro storico va bene per chi abita nel centro storico, per chi viene magari da zone più limitrofe ha problemi a cercare un altro parcheggio per la macchina, per espletare poi tutti i servizi cui ha bisogno, mentre l'HB dispone di parcheggio, avendo accentrato tutti i servizi lì, una persona può comunque effettuare diverse pratiche presso i vari uffici senza doversi spostare. In ogni caso in linea d'aria saranno 500 metri rispetto a Piazza Cavourisi, che non è una grossa distanza rispetto a dove ero prima. Noi siamo contrari a entrambe le mozioni e siamo per mantenere l'attuale assetto dell'HB. Grazie.
Grazie Cifarello. Prego, capogruppo Michelotti.
Sì, dunque, io volevo fare una riflessione sulla mozione incidentale del Partito Democratico, che per quanto contesti, come dire, nel modus, perché la mia avversione penso ormai sia nota, le mozioni incidentali, soprattutto quelle che dicono fondamentalmente la stessa cosa, ci sono comunque degli spunti che riconosco essere abbastanza importanti. Soprattutto quando si prende atto della necessità di una riorganizzazione, tra l'altro viene detto anche il trasferimento della Polizia Municipale nell'ex Palazzo di Giustizia, e questo è uno spunto importante. Però secondo me è uno spunto insufficiente, perché dal gruppo di maggioranza ci saremmo aspettati forse una mozione incidentale che andasse non tanto a dire sì, avete ragione sull'URP, abbiamo fatto un errore, perché poi la sostanza è questa, ma una proposta seria, magari anche di un certo l'amministrazione, su una... un ripensamento e quindi una riallocazione complessiva di tutti gli uffici di cui stiamo discutendo. Io sono d'accordissimo nel portare la Polizia Municipale all'ex Tribunale, perché non è possibile e pensabile che gli ottimi dirigenti comunali abbiano, abbiano circa 52 metri quadri a disposizione ciascuno attualmente, mentre la Polizia Municipale sappiamo in che condizioni versa. Però è chiaro che questo passa necessariamente per una riorganizzazione, quindi per una proposta di strutturale e quindi di politica amministrativa e strategica che sia in qualche modo complessiva. E qui viene fuori, emerge secondo me tutta la insufficiente come dire, propositività del gruppo di maggioranza, perché la mozione del Partito Democratico, se non fosse per la mia avversione alle mozioni incidentali, la voterei anche, è una mozione che condivido completamente, anche perché è una mozione assolutamente uguale alla nostra, soprattutto nello spirito e nelle intenzioni. Non capisco quando viene detto fatti salvi i criteri e gli elementi oggettivi hanno guidato le precedenti valutazioni, perché se noi, voi approvate e chiedete il ripristino dell'URP in centro storico, non fate salvi i criteri che vi hanno preceduto, che hanno preceduto questa amministrazione, perché evidentemente quei criteri che voi stessi dite essere stati sbagliati sono stati criteri che hanno difettato di lungimiranza, di strategicità, cioè è mancata, diciamo, la visione prospettica, non si è capito. Capisco che il capogruppo Curisi ha detto che sono stati fatti in maniera scadenzata nel tempo, quindi non è stato fatto tutto insieme, però lì viene fuori, emerge in maniera chiara come la precedente amministrazione abbia difettato da un punto di vista di errore di prospettiva, di lungimiranza, perché non si è capito che si andava a svuotare il cerchio storico e si arrivava a una condizione tale per cui poi a questo punto ci siamo resi conto, preso atto appunto dei fatti, che forse quel tipo di valutazione lì non andava bene. Per cui il fatto salvi i criteri è una contraddizione in termini. Noi di fatto, voi qui facendo, scrivendo questa cosa, sconfessate, ma non è che voglio dire che sconfessate la precedente amministrazione, non mi interessa, come dire, mettere in evidenza questa contraddizione. Mi interessava e mi interesserebbe capire qual è la proposta complessiva organica dell'amministrazione del Partito Democratico rispetto alla riorganizzazione di tutti gli uffici. Per cui parliamo dell'ex tribunale, parliamo di Via della Repubblica, parliamo della Casa di Chiesino, parliamo di tutta una serie di spazi che sappiamo essere sottoutilizzati e che necessiterebbero appunto di un ripensamento. Per cui da questo punto di vista, ripeto, il nostro era uno spunto, ritengo che il trasferimento dell'URP sia un trasferimento che abbia caratteri della emergenzialità, cioè va fatto secondo me subito, non si può aspettare, anche perché, e qui faccio una riflessione anche rispetto a quello che ha detto il capogruppo Cifarello, non condivido il ragionamento per il quale l'URP lì fu
funziona, lì c'è il parcheggio, va tutto bene. Qui non è in contestazione l'efficienza dell'URP, gli uffici funzionano benissimo all'HP, è tutto perfetto, è tutto pulito, è ottimo. Però se noi partiamo da questo assunto, e partiamo dall'assunto che non si può venire all'URP nel centro storico perché si parcheggia male, allora dovremmo svuotare tutto il centro storico, togliamo i negozi, lasciamoci solo il consiglio comunale, perché è vero il parcheggio si trova male, ma questo è un problema che va risolto. Cioè io vorrei arrivare a una soluzione dove, a una città dove il parcheggio lo trovo bene, lo trovo in maniera veloce, agevole e facile. Quindi questo è un problema sul quale secondo me l'opposizione, anche il Movimento 5 Stelle, dovrebbe sollecitare l'amministrazione, perché altrimenti arriviamo a dire vabbè, non c'è parcheggio nel centro storico, togliamo tutto, togliamo i negozi, togliamo le attività, togliamo gli uffici, perché si parcheggia meglio all'HB. Lo sappiamo che si parcheggia meglio all'HB. La sfida che deve, secondo me, deve raccogliere l'amministrazione è proprio quella di ripopolare il centro storico e quindi di creare le condizioni per far sì che il centro storico torni a essere il cuore pulsante di questa città. L'URB è uno strumento, uno spunto, un possibile passo avanti, ripeto, è chiaro, è la soluzione. Sarei interessato a capire da parte del Partito Democratico, non stasera ovviamente, qual è, diciamo, l'ottica, l'assetto, il disegno che hanno in mente di concerto con l'amministrazione per la riorganizzazione degli spazi, se ovviamente, e qui lo dite, ce n'è necessità.
Sì, sì. Grazie Nicoletti, la parola al consigliere Pianigiani.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Io sottolineo l'ovvio, è ormai il mio ruolo, però cioè, questo non è un punto che sollecitate voi, e l'aspetto del trasferimento dell'URP in centro non è la primogenitura importante, però insomma, è una, come avete scritto nella vostra mozione, è un punto del nostro programma. Questo è nato da una serie di incontri con gli operatori commerciali, con i cittadini, con la voglia di capire quello che in quel momento veniva visto come ideale o come la risoluzione di un problema. Ora, per noi chiaramente l'abbiamo scritto nel programma, l'abbiamo scritto dopo aver incontrato la gente, l'abbiamo scritto dopo aver valutato quello che in quel momento aveva prodotto una riorganizzazione degli uffici, ovviamente fatta tramite valutazioni, tramite considerazioni e non fatta a caso, ma comunque è importante sottolineare che in tutta la mozione noi non diciamo la stessa cosa, noi non si parla di riorganizzare tutti i servizi alla persona, perché questo è fondamentale. Noi abbiamo detto che l'URP, che è un ufficio particolare, dovrebbe e dovrà tornare in centro, nello spazio in cui era allocato. Chiaramente, anche per motivi semplicemente banali di spazi e di luoghi, tutto quello che voi chiedete nella vostra mozione non è possibile, perché non ci sono gli spazi sufficienti. Il fatto di aver organizzato l'HB con i servizi della persona nasceva nel progetto iniziale dell'HB, che quello è un luogo in cui i poggiovenzesi trovano tutto quello che ha a che fare con i loro esigenze e con la loro interazione col comune. Comunque, a prescindere da questo e dalla valutazione per cui sono stati spostati gli uffici, che non devo ora giustificare io perché l'ha fatto la precedente amministrazione ed è, come si dice, ormai un dato acquisito e bisogna lavorare per migliorare. Quindi, nella riorganizzazione del servizio, con i tempi necessari, perché l'urgenza o i tempi non si dettano così un po' a caso. Cioè, nel senso, l'urgenza è quella di far funzionare al meglio il sistema e l'organizzazione della macchina. Poi i tempi, valutato questo, descenderanno da questo, e ribadisco e apprezzo il fatto che vi siate resi conto che un programma costruito bene con la gente abbia valore, però ora se tutti i consigli comunali dovete portare un punto nel nostro programma, insomma diventa anche imbarazzante, noioso, ecco.
Grazie Pianigiani, consigliere Capogruppo Sicci, prego.
Allora, per quanto riguarda la mozione incidentale, nel senso, noi siamo parzialmente d'accordo su entrambe, anche perché da una parte guardiamo anche un attimino la fattibilità delle cose, il fatto che comunque all'HB ci sia tutti i servizi alla persona, che comunque ci sia una quantità di parcheggio maggiore, sicuramente agevola anche il cittadino a poter accedere in maniera molto più facile e semplice ai servizi offerti dal comune. Per quanto riguarda il rilancio del centro commerciale naturale, quindi del centro in generale, sì, nel senso, noi su quello siamo completamente d'accordo, però non pensiamo che lo spostamento dell'URP possa influenzare non si sa quanto il rilancio del centro commerciale naturale, anche perché comunque ci sarebbero una serie infinita di tante altre alternative che potrebbero essere studiate a tavolino, sempre a favore del centro, del rilancio del centro e della tutela soprattutto dei commercianti del centro storico. Il discorso dei parcheggi, sì, il discorso dei parcheggi, sì, è vero, qua ce ne sono molto meno rispetto all'HB, questo è andato di fatto, però è anche vero che comunque col multipiano della HOP, i parcheggi che comunque sono stati fatti a pagamento o meno, i parcheggi al vallone, cioè se una persona comunque avesse voglia anche di fare due passi, non è che comunque li farebbe tanto male, quindi insomma sì, è vero, c'è una carenza di parcheggi nel centro, però non penso che comunque riportare l'URP incrementerebbe non so quanto le entrate dei commercianti nella zona. Ripeto, ci sarebbero tante altre cose che comunque potrebbero essere fatte e che non vedo, e che fondamentalmente provvederemo anche a portare nei prossimi consigli comunali, ma non penso che sia questa la soluzione per il rilancio del centro storico. Grazie.
Grazie Ticci. Se non ci sono interventi passerei alla votazione della mozione incidentale come primo argomento. Quindi sulla mozione incidentale, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Quindi è stata approvata la mozione incidentale del gruppo con i voti favorevoli del gruppo del PD, si è votato contrario il gruppo Movimento 5 Stelle, si è astenuto Forza Italia e insieme con Giugonzi. Passiamo invece al punto 7 all'ordine del giorno, che era la mozione presentata insieme con Giugonzi. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. La mozione è stata respinta, ha votato contrario il gruppo del PD, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, ha votato favorevole solo il gruppo insieme con Giugonzi. Andiamo avanti, punto 8 all'ordine del giorno, è una mozione, istituzione dei registri di unioni civili e trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrate all'estero, presentata dal Partito Democratico, protocollo numero 31.160. La parola al capogruppo Burresi. Scusa, Bussagli, consigliere Bussagli.
Grazie Presidente. Grazie Presidente, e non ci sta il microfono, credo. Grazie Presidente. Allora, questa è la mozione che riguarda l'istituzione del registro degli unioni civili e la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrate all'estero. Allora, premesso che l'Italia non ha attualmente una legislazione effettiva per gli unioni civili, si parla pertanto di coppia di fatto in quanto non riconosciuta ancora giuridicamente. Ciò non significa tuttavia che una unione stabile, sia pure di fatto, non faccia sorgere in capo ai conviventi diritti e doveri. Che alcune differenze fondamentali tra matrimonio e coppia di fatto riguardano l'eredità, il diritto di assistere il partner in ospedale, il diritto a succedere in un affitto e molti altri. Che la legge italiana permette di risolvere le questioni sopra riportate con disposizioni testamentarie, con tutti i limiti del caso, o con documenti notarili che esprimono chiaramente la volontà dei soggetti coinvolti. Che dagli anni 90 è aumentato il numero di proposte di legge per disciplinare le unioni civili presentate sia alla Camera che al Senato, così come sono diventati pressanti gli inviti dal Parlamento europeo alla parificazione dei diritti di coppie gay e coppie eterosessuali. Che in Italia è da tempo in corso un dibattito giuridico e socioculturale che vede impegnato anche il Governo, volto ad individuare soluzioni che consentono di tutelare i diritti che l'ordinamento nazionale riconosce ai cittadini che contraggono matrimonio secondo le norme previste dal vigente codice civile alle coppie formate dallo stesso sesso. Che sul tema il Parlamento europeo ha nel tempo adottato una serie di risoluzioni, la risoluzione dell'8 febbraio 1994 sulla parità dei diritti delle persone omosessuali, quella del 16 marzo del 2000, del 17 luglio 2001, del 14 settembre 2003 sulle unioni tra omosessuali e sul rispetto dei diritti umani dell'Unione Europea e che le medesime, sebbene non siano provvedimenti vincolanti per gli Stati membri, tuttavia hanno contribuito ad esprimere un indirizzo chiaro verso un processo di armonizzazione delle rispettive legislazioni, nella direzione di una complessiva parità tra coppie eterosessuali ed omosessuali. Considerato che molti comuni italiani hanno istituito un registro per la registrazione delle coppie di fatto, che alcuni comuni italiani hanno applicato una norma che prevede la trascrizione dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso e che questo non è in contraddizione con la norma con le norme sovraordinate. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad istituire un registro per le unioni civili. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a valutare le possibilità presenti nella normativa in vigore affinché possa avvenire anche nel Comune di Poggibonsi la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero. Allora, questa è la mozione. Poi volevo fare anche una riflessione a nome del gruppo che rappresento, premettendo che per interagire al meglio con la materia, per avere una visione corretta del tema e per riuscire ad avere una visuale che consenta di arrivare alla soluzione richiamata dalla mozione e auspicando prima o poi una legislazione nazionale, è necessario avere un approccio che sia il più laico possibile. Vi riporto la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 7 novembre 2013 sul caso Valianathos ed altri contro lo Stato della Grecia per la mancata disciplina nelle unioni civili delle coppie omosessuali. Il ricorso è stato fatto per la violazione dell'articolo 8 e dell'articolo 14 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo. L'articolo 8 è il diritto al rispetto della vita privata e familiare, l'articolo 14 è il divieto di discriminazione che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente convenzione non deve essere assicurato senza distinzione di alcuna come sesso, razza, colore, lingua, eccetera. Nel merito, la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo rimarca l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sull'interpretazione evolutiva dell'articolo 8 di tale convenzione ed ha riscontrato una discriminazione per orientamento sessuale nel diritto al rispetto della vita privata e familiare delle coppie omosessuali in questione. I giudici hanno dapprima riconosciuto la riconducibilità della relazione affettiva tra persona omosessuale alla nozione di vita privata familiare, affermando, considerata l'evoluzione sociale del concetto di famiglia registrata in molti stati, che sarebbe fuori luogo mantenere l'opinione che, a differenza di una coppia di sesso diverso, una coppia dello stesso sesso non possa godere dei medesimi diritti riconosciuti alle coppie eterosessuali. Gli Stati devono considerare necessariamente l'evoluzione sociale della famiglia, che non c'è un solo modo o una scelta quando si tratta di guidare la propria famiglia o la propria vita privata. Nel 1994 la Comunità Europea ha emanato una risoluzione per la parità dei diritti omosessuali. Il 16 marzo 2000, come ricorda anche la mozione, fu emessa una raccomandazione sul rispetto dei diritti umani nell'Unione Europea e chiede agli Stati membri di garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate, alle coppie dello stesso sesso, parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali. Risoluzione del 4 settembre del 2003, dove il Parlamento ha rinsaldato la sua posizione e sollecita gli Stati membri, che ancora non hanno una legislazione al riguardo, a prevedere tale disciplina nel proprio ordinamento. Adesso vi elenco un po' di Stati che hanno una disciplina sugli unioni civili, che sono la Francia, la Germania, la Spagna, il Portogallo, l'Inghilterra, l'Irlanda, la Svezia, la Finlandia, la Norvegia, la Danimarca, Belgio, Olanda, Austria, Svizzera, Croazia, Slovenia, Estonia, Islanda e Malta. Adesso gli Stati che non ce l'hanno una disciplina: Italia, Albania, Lettonia, Lituania, Polonia, Macedonia, Bulgaria, Romania, Ucraina, Serbia, Slovacchia, Bosnia, Bielorussia e Cipro. Un ultimo appunto su questa cosa è che le fonti sovralegislative sono generalmente riconosciute, in Italia l'articolo 10 della nostra Costituzione che ce ne parla, di cui sono parte integrante del diritto nazionale e prevalgono sulle disposizioni di legge in contrasto con essi. Il riconoscimento dell'unione civile è secondo noi un passo di civiltà necessario che il legislatore deve compiere per dare piena attuazione all'articolo 3 della Costituzione italiana, che come è ben noto riporta il principio di uguaglianza formale e sostanziale, per cui tutte le persone sono uguali alle altre senza alcuna distinzione ed è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza di cittadini. La principale accusa alle coppie dello stesso sesso è che è un'unione innaturale. Il riconoscimento delle unioni civili, quindi, oltre ad essere il segno di un'importante accettazione dell'omosessualità, è un fatto estremamente positivo per la società. Significa riconoscere il valore dell'amore in ogni sua forma, l'empatia, l'affinità, il bisogno di aiuto reciproco, e considerando un legame di per sé vincolante tra due persone, di qualunque sesso esso sia, che decidano di assumersi la responsabilità l'uno con l'altro. Dobbiamo basarci sulla ragione e non sulla tradizione, perché non può esserci differenza nell'amore a prescindere da chi lo esercita. Nessuno dovrebbe discriminare due persone che si amano. Purtroppo, nel XXI secolo, ci sono ancora molti stati che continuano a farlo. Quel peso è nostro.
Grazie, Bussalli.
Sì, grazie Presidente. Il nostro gruppo, abbiamo letto la mozione, come si era detto anche in commissione ieri, in pratica qui riguarderebbe l'istituzione di un registro in cui trascrivere le coppie di fatto, che non è previsto legalmente da nessuna parte di questa trascrizione, quindi è un vuoto legislativo. Proprio come diceva giustamente il sindaco ieri, il comune non ha potere legislativo. Devo pensare che sia un lavoro preparatorio nel caso un domani il governo nazionale decidesse di riconoscere finalmente anche il nostro paese per unioni di fatto, i matrimoni omosessuali contratti all'estero e tutta la legislatura seguente. Quindi in pratica questo registro servirebbe solo lavoro preparatorio, però bisognerebbe anche che i cittadini che decidessero di aderire a questa cosa fossero ben informati che in pratica non gli viene trasferito nessun diritto legale e giuridico con questa trascrizione, nel senso che non si debbano creare aspettative, solo un lavoro preparatorio, solo una trascrizione è un elenco di persone che domani potrebbero vedersi riconoscere un diritto, come diceva il collega Bussardi, riconosciuto anche in altri stati europei. Noi siamo d'accordo per questo lavoro preparatorio, sperando che abbia un seguito ovviamente e che si possa fare un lavoro legale e non puramente di trascrizione. Basta, grazie.
Grazie Cifariello. Capogruppo Ficci, prego.
Allora, sicuramente è ovvio che comunque, insomma, penso che qualsiasi persona intelligente vorrebbe i diritti uguali per tutti, a prescindere da con chi dorme una persona la notte, perché mi sembrerebbe assurdo, cioè, levare i diritti alle persone semplicemente per il loro potere empatico nei confronti di un sesso piuttosto che un altro. E quindi questo è un dato di fatto, molto oggettivo. La cosa che comunque però mi lascia un po' perplessa, perché sarebbe bello se comunque, insomma, ci potessero essere dei diritti, ci potesse essere la possibilità di andare due conviventi di qualsiasi sesso essi siano, andare a trovare la persona all'ospedale e avere un potere decisionale, piuttosto che avere dei diritti anche a livello comunque di successione, senza dover per forza passare da cavilli che delle volte sono veramente privi di senso. Però è anche vero che queste cose, a prescindere dal fatto che sarebbe bello, veramente sarebbe molto bello farle, il problema è che attualmente non si possono fare, quindi non potendole fare è stata fatta comunque una proposta, una mozione comunque, è stata proposta da voi una mozione molto bella, perché comunque va a porre l'attenzione su un problema sentito dalla cittadinanza, ma non solo da Poggibonsi, da tutti, perché è ovvio che comunque, insomma, la disciplina delle unioni civili è una cosa comunque sentita dalla stragrande maggioranza delle persone a livello nazionale. Però è anche vero che se questa cosa non si può fare, se deve passare una mozione che non dà nessun diritto, se non un blando diritto morale a queste persone, cioè, penso serva ben poco, perché qualora effettivamente ci fosse un cambiamento della Costituzione in cui effettivamente, insomma, si vanno a tutelare queste persone dandogli degli effettivi diritti quali essi meritano, perché queste persone si meritano dei diritti, non solo la blanda soddisfazione morale di essere iscritti in un elenco. Quindi è per questo che comunque, appoggiando il fatto che comunque effettivamente questi diritti, queste persone dovrebbero averli, però appoggiando anche il fatto che comunque non c'è una effettiva coesistenza di questi diritti, noi purtroppo ci asteniamo.
Grazie, Picci. Capogruppo Romelotti, prego.
Grazie Presidente. Dunque, sulla mozione presentata al Partito Democratico intendiamo fare una riflessione per giustificare il nostro voto contrario ad una mozione che, faccio mie le parole del capogruppo Cifarello, nulla aggiunge, nulla toglie rispetto all'esistente, per cui ci impegniamo a una discussione su una materia che ha sicuramente dei risvolti da un punto di vista culturale, sociale, legislativo importanti, ma questa non è la sede appropriata per discuterne, perché è noto che il Comune, pubbliche amministrazioni non hanno nessun potere in merito, e soprattutto è noto che andando a istituire, come di fatto tra poco istituirete o impegnerete il sindaco a istituire le liste per le unioni civili, e poi il secondo punto magari ne parlo dopo, questa trascrizione dei matrimoni tra le persone dello stesso sesso, rimane comunque improduttivo di effetti, per cui niente aggiunge e niente toglie rispetto all'esistente. Quindi andiamo a fare una cosa fondamentalmente inutile, e come tutte le cose inutili ritengo che siano assolutamente, come dire, inopportuno portarle all'attenzione di questo Consiglio Comunale, se non, e credo che questa sia l'intenzione del Partito Democratico, quello di dare un segnale politico, quindi quello di far capire alla cittadinanza, comunque di trasmettere un segnale rispetto all'intenzione e alla impostazione ideale, ideologica su questa materia. Noi abbiamo detto fin dall'inizio che le questioni di carattere ideologico, simbolico, di carattere politico nazionale non ci interessano, comunque non devono far parte di questo Consiglio, perché riteniamo che ci siano questioni molto più importanti e molto più urgenti e emergenziali, come appunto quella ricordavo prima dell'URP. Tuttavia credo che comunque, visto anche per il rispetto che si deve a chi appunto ha scritto la mozione, ringrazio il consigliere Bussagli per l'esposizione, perché ha detto anche delle cose che non sapevo riguardo appunto alle legislazioni estere, ritengo che comunque una risposta sia in qualche modo dovuta, una riflessione da parte nostra su un tema che è un tema sentito a livello nazionale. La prima cosa che mi viene da dire è, invece di impegnare questo Consiglio Comunale e di impegnare soprattutto il sindaco a istituire il registro per le unioni civili e a impegnarsi a capire come fare a trascrivere le unioni omosessuali celebrate all'estero, sarebbe molto più facile dire al sindaco: scrivere ai vostri parlamentari di riferimento e fare una proposta di legge al Parlamento. Voi avete il Presidente del Consiglio, avete la maggioranza parlamentare, chi meglio di voi, chi meglio del sindaco di Poggiomonsi prende arte e penna e scrive al Premier o scrive al parlamentare di riferimento che è attivissimo? E perché non si fa portavoce, se magari non se ne è già fatto, di una proposta in questo senso? Sicuramente sarebbe molto più produttiva e molto più foriera di effetti rispetto a questa discussione sterile che facciamo in Consiglio Comunale. La questione è nota, il problema qui lo potrei liquidare in un attimo, c'è una sentenza della Cassazione Civile del 2012, quindi non dell'84, del 2012, che dice, leggo testualmente soltanto la prima parte: l'atto di matrimonio contratto da un omosessuale all'estero non è trascrivibile, stante la non idoneità a produrre qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano. È quanto ha stabilito la prima sezione civile dell'ordine di Cassazione con la sentenza 13 marzo 2012, numero 4184. Prima di questa, già nel 2010, la Corte Costituzionale, quindi non la Cassazione, la Corte Costituzionale è intervenuta per andare a sancire la legittimità o meno della norma, appunto, manca appunto nell'ordinamento. Su questo è evidente che manca una norma, una legge, una legislazione che vada a disciplinare un fenomeno che esiste. Noi auspichiamo che intervenga come poi una legge, come auspicavamo prima che un regolamento comunale per tutte quelle famiglie che hanno gli animali domestici, auspichiamo anche una legislazione nazionale che vada a disciplinare, a regolamentare, anche a riconoscere dei diritti alle unioni civili. Si parla sempre di diritti, parentesi, mai di doveri, e questa è una cosa abbastanza singolare. Sarebbe opportuno a volte magari anche parlare dei doveri, non sempre del riconoscimento dei diritti. Perché una lacuna c'è nel nostro ordinamento, è evidente che esiste una lacuna, però quando c'è una lacuna si guarda alla norma più, come dire, più vicina, la norma limitrofa, per cercare di colmare questa lacuna. Si fa un'operazione di analogia. Quindi la norma più vicina, dice la Corte Costituzionale, non è, come qualcuno anche nella mozione ha impropriamente invocato, l'articolo 29, perché l'articolo 29 della Costituzione dice chiaramente che la famiglia è composta da persone di sesso diverso, quindi da uomo e da una donna, e che non è famiglia una coppia dello stesso sesso. Questo lo dice la Corte Costituzionale, e dice indica anche la norma di riferimento a livello costituzionale che va a garantire alcuni diritti, non tutti quelli ovviamente che richiede la mozione, ma va a garantire comunque la specificità, è l'articolo 2 sulle formazioni sociali. Quella è la norma rispetto alla quale si può inquadrare anche la coppia omosessuale, anche la coppia omoreuxorio, perché no, tutte quelle coppie, fenomeno diffusissimo delle convivenze di coppie eterosessuali, che anche quelle necessiterebbero sicuramente di essere regolamentate proprio per il loro grado di diffusione. È proprio il problema legato a questa operazione che non ho fatto io, ripeto, ma che ha fatto la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale arriva a dire molto tranquillamente, ma lo dice anche in maniera abbastanza brutale, con la sentenza 138 del 2010, che non può considerarsi legittimo il matrimonio fra persone dello stesso sesso, anzi, è da considerarsi inesistente. Cioè la Corte Costituzionale parla di inesistenza, ovviamente da un punto di vista giuridico, qui si sta parlando nell'ottica di una prassi giuridica, quindi della produzione di effetti verso le persone, verso i soggetti, per cui se con queste pronunce noi abbiamo ricordato la assoluta improduttività di effetti, non vedo come possa l'istituzione di un registro per le unioni civili, o se trovasse il modo il sindaco, la trascrizione dei matrimoni celebrati all'estero, sarei anche curioso di vedere e di capire poi istituito questo, quanti matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero trascriviamo in questo comune. Questa è una cosa, magari verificheremo fra qualche anno, visto tanto questa mozione voi la approverete. Però ripeto, non è neanche vero che, come dire, ci sono degli strumenti, se uno volesse, se uno avesse veramente la voglia, ci sono degli strumenti, c'è il contratto a tipo alimentare, cioè prendere il 433 del codice civile e cercare di modularlo secondo le esigenze della coppia, come dire, dell'unione civile, oppure c'è ad esempio il mandato post mortem per quanto riguarda il riconoscimento di alcuni diritti legati appunto alla successione e all'eredità. Mi viene in mente, insomma, ci sono tutta una serie di questioni che se uno le affronta anche con la legislazione attuale possono essere in qualche modo risolte. È chiaro, non è sicuramente sufficiente, ci vorrebbe una legislazione appropriata, sono d'accordissimo. Prendiamo atto che non esiste, prendiamo atto che la Suprema Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno espresso, e a questo noi ci riportiamo, perché ripeto, su questo io voglio essere assolutamente chiaro, non è un'impostazione ideologica, abbiamo approcciato il tema in maniera laica, per cui non c'è assolutamente una volontà discriminatoria. Io auspico una legislazione su questo, ma proprio perché noi auspichiamo, come su altre cose, riteniamo che ci debba essere una proposta o comunque uno spunto da parte delle forze politiche di maggioranza di questo comune e di questa nazione. E quindi alla fine meglio, secondo me, tentare di interessare i propri parlamentari di riferimento, i propri esponenti a livello nazionale, che venire qua a fare una cosa che da un punto di vista politico, simbolico, ha sicuramente una valenza che io rispetto e che non condivido, ma che non ha assolutamente nessun riverbero nella vita quotidiana di queste persone da domani. Per cui questo deve essere chiaro. Ha fatto bene il consigliere Cifarello a ricordarlo e a menzionarlo in maniera molto chiara. Diciamo a queste persone, a chi volesse appunto iscriversi o comunque a chi volesse essere censito nelle unioni, nel registro delle unioni civili, o a chi chiede la trascrizione, che vuol dire nulla aggiunge, nulla toglie rispetto a quello che già è. Per cui da questo punto di vista lo potremmo fare. Ricordiamo anche, mi permetto di dirlo al sindaco, che sicuramente lo sa, che questo tipo di provvedimento è suscettibile di essere impugnato al prefetto. Qui il prefetto potrebbe anche, motu proprio, annullarlo o comunque fare un ricorso al TAR. Comunque potremmo scatenare anche un conflitto fra poteri, perché se il prefetto di Siena dice no, questo non va bene, non è, comunque non rientra nelle sue potestà, non rientra, potrebbe comunque generare anche un conflitto con un dispendio anche di tempo, di soldi, eccetera. Per cui c'è anche questo aspetto da considerare che non è secondario.
Grazie Nicolotti, consigliere Canigiani, prego.
grazie a tutti, veramente, a parte il distinguo non mi aspettavo l'affermazione da parte di tutti i gruppi della necessità di una legislazione in merito e del fatto che sia un problema riconosciuto da tutti, è un problema da risolvere, è un problema a cui porre veramente attenzione, e quindi di questo vi ringrazio. Ringrazio Andrea perché ha fatto un bellissimo lavoro, Andrea Bussagli, e quando se ne parlava nel nostro gruppo i ragazzi giovani, Andrea, Francesco, ebbero a dire che trovavano quasi inutile parlare di questi temi perché era un fatto superato, la generazione a cui loro appartengono li considera temi che vanno fatti urgentemente, cioè sì, subito e arrivederci, senza tanti distinguo e senza neanche tante disquisizioni. Ovviamente ho apprezzato anche il discorso di Michelotti e ha ragione, tante cose potrebbero essere fatte semplicemente ricorrendo a quella legislazione, la legislazione attuale consente e permette, però la mozione diceva anche che questo è un privilegio che è riservato a chi se lo può permettere e a chi ha anche la capacità di essere informato. Noi dobbiamo pensare che con le cose anche simboliche, questa non è solo simbolica, ma con le cose anche simboliche in realtà offriamo alla cittadinanza la possibilità di informarsi e di capire alcuni temi e gli diamo anche la possibilità di sentirsi integrati. Quindi anche una sola persona in 5 anni da ora, quando finirà questa consigliatura, utilizzerà il registro delle unioni civili o la trascrizione dei matrimoni avvenuti all'estero fra persone dello stesso sesso, in quel caso noi avremo fatto una cosa che ha risolto un problema o che ha dato una speranza a qualcuno. Queste parole non sono banali o retoriche, cioè proprio l'atteggiamento che secondo me la nostra amministrazione deve avere. Un'amministrazione deve essere inclusiva e non deve essere attenta al particolare nel senso negativo e l'accezione del termine, ma deve considerare tutti parte della collettività. Allora, sulla disquisizione in termini di sentenze, poi diventa sempre la giurisprudenza, io come ho già detto un'altra volta non mi sono mai occupato di giurisprudenza, quindi è un tema che ignoro per fortuna abbastanza, però mi rendo conto che è sempre possibile trovare un parere che è diverso dall'altro per una sfumatura o per una declinazione particolare, quindi non mi riaddentro sul tema del perché, in base a quale legge, in base a quale sentenza, in base a quale parere, di quale legale o di quale giurista. Questo no, perché non lo so fare, non è nella mia conoscenza, ma non è neanche importante. È importante che il Comune di Poggibonsi, intanto con le poche cose che la registrazione delle coppie di fatto, che non riguarda solo le coppie omosessuali, ma quelle in particolare, consentirebbe ai cittadini di avere piccoli riconoscimenti, tutto quello che è di competenza e legislazione comunale. Faccio un esempio banale: una famiglia di quelle tradizionali, come si ama definire la famiglia tradizionale, uomo, donna e un bambino, accedono alle case popolari nel caso ci fosse insomma un bando ampio eccetera eccetera eccetera, e viene affidato, facciamo conto, al marito. Due che non hanno figli, quindi una coppia che convive mori uxorio da 10 anni, viene affidata al marito, questo purtroppo muore, la signora si troverebbe assolutamente fuori di casa immediatamente, mentre l'istituzione di un registro di unioni civili nel comune di Poggibonsi gli garantirebbe la possibilità di restare in possesso di quella casa, perché gli effetti sulle normative e sugli ordinamenti comunali è effettivo. Quindi questa è la differenza. Ovviamente non si risolve il problema legislativo. Il fatto di interagire con i nostri parlamentari di riferimento e con il nostro mondo politico è chiaro, lo facciamo tutte le volte che è possibile, tutte le volte che è necessario. Come voi sapete, per definire questi temi in Parlamento, tipo quel genio del... non vi facciamo il nome, comunque avete capito, il ministro dell'interno, dice che questi sono temi sensibili. Ecco, a me quando uno parlando dei problemi delle persone e li definisce temi sensibili, mi trovo una cosa allucinante. Quindi è chiaro che non è facile e non è risolvibile in tempo breve con questo Parlamento e con questa maggioranza che purtroppo è composita, ma comunque il nostro partito, il Premier Renzi l'ha detto chiaramente, su questo lavora e presto esisterà una legislazione anche in merito alle coppie fra persone dello stesso sesso. Quindi io comunque vi ringrazio davvero per la sensibilità che avete espresso nelle parole e sul distinguo, ci sono alcuni distinguo, e però se gli effetti che possono avere sono pochi, ma qualcuno c'è. Ah, un'altra cosa, nell'eventualità, scusate, c'ho il chewing gum, è una cosa che detesto, parlare con il chewing gum in bocca, ho trovato difficoltà tutto il tempo. Allora, una cosa che potrebbe dare, per esempio, la registrazione dei matrimoni fra persone dello stesso sesso avvenute all'estero, l'iscrizione allo stato civile, per quanto per alcuni versi possa essere impugnato dal prefetto, eccetera, eccetera, verrebbe l'iscrizione su un documento ufficiale che due persone sono legate da un vincolo che è il matrimonio. E questo resterebbe, a prescindere dal fatto dei valori che questo o degli effetti che questo potrebbe dare. Grazie a tutti.
Non ci sono interventi in merito, passerei alla votazione del punto 8 all'ordine del giorno. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata con i voti favorevoli un gruppo del PD e del Movimento 5 Stelle, ha votato contrario il gruppo Insieme per Giugonzi, si è astenuta Forza Italia. Passiamo avanti, punto 9 all'ordine del giorno. Affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 1 gennaio 2015 al 31/12/2019, approvazione schema di convenzione. La parola al sindaco.
Sì, grazie Presidente. Come avete visto, la delibera ha per oggetto l'approvazione di uno schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria del comune di Poggibonsi per il prossimo quinquennio, in considerazione del fatto che in data 31/12/2014 scadrà l'appalto che ha come affidatario del servizio attuale la Banca Etruria. Banca Etruria che nei termini stabiliti dal bando precedente ha fatto pervenire una nota in cui si rende non disponibile la prosecuzione del servizio alle condizioni che erano state spuntate a seguito della gara nel 2009 e poi successivamente anche rimodificate. Quindi con questo atto discutiamo e poi approveremo uno schema di convenzione che disciplina i criteri con cui questo servizio andrà a procedura a evidenza pubblica come disciplinato dall'articolo 37 del regolamento di contabilità comunale e secondo il criterio appunto dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nella costruzione di questo di questa ipotesi di gara, noi abbiamo assunto una direttiva che è richiamata nella premessa della delibera e che suddivide in tre macroaree i criteri che abbiamo utilizzato in modo preponderante l'aspetto economico, ha un certo rilievo l'aspetto organizzativo e una parte più residuale per i criteri accessori. Abbiamo cercato di ragionare, soprattutto l'ha fatto l'ufficio, sui servizi che potenzialmente questa amministrazione utilizzerà in modo più forte nel prossimo quinquennio e quindi costruire sulla base di questo punteggi ad hoc. Abbiamo ragionato sui criteri organizzativi cercando di rendere più efficiente lo svolgimento del lavoro anche del nostro ufficio che precede e segue l'attività del tesoriere, quindi prevedendo e introducendo obblighi in tema di fornitura di software e obblighi in tema di dematerializzazione del cartaceo. Abbiamo mantenuto in via residuale rispetto alle condizioni che erano state costruite nel quinquennio precedente alcuni criteri accessori in considerazione anche della situazione diversa del contesto in cui ci muoviamo e delle esperienze che sono maturate nei comuni vicini.
Grazie sindaco. non ci sono interventi sul punto, sul punto 9, quindi andrei alla votazione. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, Forza Italia, insieme con Giugonzi. Sul punto abbiamo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, cioè anche il Movimento 5 Stelle, rientrato insieme con Giugonzi e Forza Italia. Grazie a tutti, si concludono i lavori del Consiglio e buona serata a tutti.